Dingecco in arte, Dingecco riportato come acronimo, producer, compositore, studioso della filosofia contemporanea e psicologia e della musica sudamericana, e aveva ufficialmente esordito nel 2013 con Your Spirit is Longing for You, e poi 2 anni fa l'abbiamo incontrato per Linear Barnes, e ricordiamo anche G del 2019, il disco di musica elettronica che era come un flusso ben amalgamato. E sì, come adesso è uscito con il disco nuovo Bacanadera, che è l'evoluzione di Linear Barnes, è appena uscito per Waste Noise. Ce l'abbiamo qua. Ciao Gianluca, ben trovato.
Ciao a tutti, ben trovati a tutti voi ascoltatori.
Ecco, allora, insomma, da dove inizia il disco nuovo? Qual è stata la prima traccia completata?
Allora, guarda, tornando indietro con la memoria, posso dire che la prima traccia completata è l'ultima dell'album, quindi Caballero Solitario. È nato il disco con l'idea, insomma, di riportare alla memoria alcune sonorità tipiche della musica sudamericana, ma che poi influenzava tanto altro, perché nel disco c'è del funky, del soul, insomma. Punto di partenza è la musica sudamericana, forse quella più tribale, quella delle origini, che era la musica che amavo da bambino, e poi da lì tutta la musica in qualche modo che ha influenzato il mio percorso musicale, sì. Funky, soul, jazz, da collante naturalmente fa la musica elettronica, che certo, è, diciamo, certo, a sostegno di tutti questi generi, quella che riesce meglio a creare questo melting pop, questo linguaggio, insomma, espressivo che caratterizza tutto il disco, insomma, c'è psichedelia, c'è tribale, c'è molto soul e funk, come ho detto, e c'è questo richiamo a tutte queste atmosfere sudamericane tipiche del Perù, insomma, Brasile, sì, e via dicendo.
Ecco, poi tu hai contattato almeno 15 musicisti rimasti anonimi a cui hai chiesto una, sì, sorta di spunto musicale, anche di 1 o 2 secondi. Come ci hai lavorato? Se è stato proprio,
allora,
un modo artigianale?
Diciamo che, sì, è stato molto artigianale, cioè nel senso che a me serviva qualcuno che avesse la capacità e il possesso di alcuni strumenti tipici. Questa pandemia ha un po' aiutato la cosa, perché è stata anche complice della gentilezza di tutti gli amici, insomma, che mi hanno coadiuvato in questo progetto. Ho registrato semplicemente una nota e poi dopo io naturalmente l'ho campionata, l'ho risuonata con le tastiere, e quindi ho fatto io la melodia, ho fatto io l'armonia, ma ho utilizzato queste strumentazioni che, sì, sono nate da registrazioni dal vivo, insomma, ecco. Chiaramente non hanno voluto essere citati, perché per un secondo una nota di campionamento, cioè non è che si è trattato di una collaborazione in cui hanno suonato il pezzo, hanno solo registrato e mi hanno mandato via internet la nota magari di quello strumento tipico che era il loro possesso, tipo la quiccia brasiliana, tipo alcune tastiere, tipo i fiati, le trombe, il sax, ma ecco, una nota.
Va bene.
Poi dopo sono stato io, diciamo, che ho rivisitato il tutto e ho rimesso in armonia e melodia il pezzo che volevo costruire.
Ok, ecco, ma la tua idea iniziale si è concretizzata o è cambiata nuovamente quando sei arrivato al fine?
Diciamo che io avevo l'idea, che è nata da un percorso personale che ho fatto quasi come un'autoanalisi dentro, sì, me stesso. Cioè, ho fatto una scommessa, tu prima hai citato, io sono molto appassionato di psicologia, filosofia e tutto quello che riguarda la ricerca dello spirito umano, insomma, ogni tipo di cosa che va verso questa direzione mi ha sempre affascinato. Ho tentato quindi di recuperare alla memoria queste sonorità che poi alla fine sono quelle che ti influenzano anche da bambino a livello inconscio, no? Magari una musica che ascolti alla radio, qualche suono che tu magari hai nella memoria ma non riesci a ricordarti dove è stata la prima volta che l'hai interiorizzato, che ti è piaciuto. Mm-hmm. Ho fatto questo percorso interiore, sono andato a recuperare appunto queste sonorità legate alla musica sudamericana, che è stata forse una passione che mi portavo dietro fin dalla culla. Sì. D'altronde negli anni alla fine degli anni 70 si respirava molto questa tendenza generale anche in Italia, no? Verso la musica sudamericana e verso un certo tipo di approccio, se pensiamo ad esempio a Chico Buarque, quanto è influenzato ed è stato appunto riproposto in Italia all'epoca, fece anche un disco con Morricone bellissimo all'inizio degli anni 70, insomma tutta quella come dire comunicazione di atmosfere, perché poi la musica brasiliana è molto piena di saudade, cioè di malinconia, ma è allegra e malinconica allo stesso tempo, ma sì, non solo, certo. La musica brasiliana, cioè tutto quello che poi gira intorno alla ritmica legata anche alla musica più tradizionale, insomma. L'ho ripresa alla memoria, l'ho riportata in questo disco, penso di avere, sono soddisfatto di come è stato costruito, perché in questo percorso sicuramente appunto, come dicevo, un po' psichedelico, sognante, chiamiamolo così, credo che l'ascoltatore abbia proprio la sensazione di trovarsi in un'atmosfera futuribile, che però richiama questo immaginifico, insomma, legato al Sud America e a quel mondo lì.
Certo, certo. Ecco, allora, Said Goodbye al ritmo delle percussioni all'inizio, come un'amalgama e poi sempre più dondolanti, le voci passano dal coro sol di accompagnamento al loop del saluto che sembra librarsi e viaggiare in aria con queste ondulazioni melodiche delle scale della chitarra. Come è venuta fuori Said Goodbye?
Noi diciamo che siamo molto influenzati in linea generale, no? Da quelle che possono essere delle sonorità tipiche di quelle, parlando sempre di musica sudamericana, di quelle che possono essere gli strumenti proprio tipici, no? Di quella musica lì. Su Say Goodbye domina il giro di basso, dal giro di basso è nata tutta la canzone, che poi alla fine subentra all'interno del pezzo, questo giro di basso in maniera abbastanza prepotente, e su quello ho costruito poi tutto il discorso legato ai cori e tutta quella che è poi l'arrangiamento dietro a questo giro di basso. Naturalmente la ritmica si richiama molto la batucada, insomma, che la ritmica base della musica sudamericana, in particolare del samba, qui assume delle valenze anche soul, e in qualche modo sì. L'utilizzo dei cori a seguire appunto all'utilizzo del basso, che la fa da padrone, ha creato un po' questa mistura che credo sia, così anche mi hanno detto, molto efficace da un punto di vista anche evocativo. È nata un po' così, insomma, ecco, è stata costruita dal basso ad andare avanti, partendo appunto dai cori, da tutta quella che è l'arrangiamento che ne è seguito, è venuto anche in maniera abbastanza spontanea, cioè. È naturale, insomma, questa orchestrazione che c'è dietro.
Bene, bene, poi c'è Cities of God, Rivers Tango, che è come se con i fiati raccogliesse le movenze del tango, appunto, e della pizzica assieme. Si intravedono i colori e i sorrisi in queste vie che sembra di percorrere.
Sì, come è venuto fuori? Questo che dici. Diciamo che lì c'è addirittura proprio un campionamento preso per strada. Probabilmente in Argentina, perché poi alcune cose mi sono state appunto date da amici che hanno fatto registrazioni dal vivo, e lì c'è proprio il suono della strada, no? C'è il contrasto naturalmente con quella che è poi il giro della armonico, per un sintetizzatore elettronico, con il quale inizia il pezzo, che poi si va a sviluppare appunto calando comunque l'ascoltatore con un riff molto potente in questa atmosfera al limite tra come dire l'antico Brasile o l'antica Argentina e quella che può essere, diciamo, il Brasile e l'Argentina di domani. quindi una Rio de Janeiro vista dal futuro, oppure insomma, una città anche di provincia argentina dove la gente balla ancora il tango, però vista con un'ottica futuribile. Penso che riesca a dare il pezzo un po' questa sensazione, cioè un bilico tra il passato, il presente e il futuro, nell'amalgama di tutto, insomma, l'orchestrazione e l'arrangiamento.
Bene, poi c'è Whiplash on the Spice con l'afrobeat interiorizzato da piccoli vortici diretti e visibili. Come l'hai composto?
Questa è stata praticamente una sorta di magia che è possibile fare attraverso i sintetizzatori attuali, perché c'è una completa orchestrazione che viene interrotta a metà e mi è servito per dare sollevare e scalare della melodia la ritmica, e dà questa sensazione proprio di un ritmo a levare sul quale sì. Ho costruito poi tutta quella che è, diciamo, l'arrangiamento. L'idea era quella di riproporre alcune atmosfere magari fumose di quei bar dove nella, forse parlando sempre di Sud America, ci metto dentro anche Cuba, a La Habana, insomma, si fumavano sigari gustando un caffè. Il titolo riprende un po' anche quella che è l'atmosfera spionistica, anche perché tutto, diciamo, il tratto melodico richiama un po' questa atmosfera da spy story anni 70, no? Quindi ho cercato di mischiare quest'idea con quello, appunto, di questo ritmo sullevare e questo coro che c'è in sottofondo particolare proprio per creare questo tipo di suggestione.
Bene. Poi Nao è schesa a sua bagage, una canzone del genere, sì. Insomma, molto percussiva e ramificata, fa sentire il sudore di chi suona, la passione, il dolore da esorcizzare con movimenti di un piano che portano poesia ed una sorta di tema conforto.
È molto giusto quello che dici. D'altronde quella è la canzone con il ritmo del portoghese, che significa non dimenticare i tuoi bagagli. È quasi un annuncio che viene fatto nel treno. È un po' come dire: non dimenticare da dove vieni, non dimenticare la tua storia, non dimenticare quello che sei stato, perché è utile per affrontare il futuro, il presente, e per fondamentalmente riuscire in un percorso alla ricerca di se stessi. Da un punto di vista musicale questa è uno dei brani più complessi, perché è chiaramente come dire, caratterizzato da una ritmica molto brasiliana, insomma, si avvicina molto alla musica brasiliana, con arrangiamenti tipicamente jazz, quindi non solo nel pianoforte, ma insomma, ma anche in tutto quello che è il giro di basso. Qui c'è l'uso della quiche brasiliana, che è quello strumento tipico che dà pronto alla ritmica del samba, che caratterizza tutto il pezzo. È un pezzo che, come dicevi tu, contiene un po' questa sensazione di saudade tipica della musica brasiliana, cioè questo senso di malinconia che pervade bene o male tutto il pezzo, che poi esplode nella parte finale con un ritorno proprio all'elettronica e in sottofondo quest'eco quasi del passaggio di uno di quei carri durante il carnevale del Brasile, però con una appunto atmosfera e tonalità molto cupa, se vogliamo, no? Molto dark. Quindi queste atmosfere che si incrociano, come dire, che mette in evidenza che è l'elemento tipico della musica brasiliana, partendo appunto dalla saudade, questa malinconia, no? Questa malinconia che prende quando finisce la festa, e quando si abbandona, diciamo, questo stato di grazia.
Ecco, bene. Sì, poi c'è dei Midnight Jog che è come se avesse dentro gli Africa Bambaataa che stanno per scoppiare e venire fuori. Il ritmo è sostenuto, ma per un po' rimane contenuto, quasi elegante, perfetto per il finale, quando metterà poi il vestito buono, come è venuto fuori.
Sì, questa è una bella lettura, soprattutto il richiamo che hai fatto agli Africa Bambaataa, che è stato un gruppo storico che ha dato tanto alla musica contemporanea e soprattutto alla black music, no? Ascoltavo da quando ero bambino.
Sì.
È un pezzo che sicuramente sale come quei tipici pezzi di Africa Bambaataa degli anni '80, no? Per poi alla fine sfociare invece che in una ritmica più sostenuta, in un abbandono verso tematiche più calme e più rilassate, caratterizzata da un arrangiamento fatto sull'organo elettronico che pervade praticamente tutta la traccia e esplode appunto come se fosse una corsa, tanto è vero che si sente l'ansimare, no? di una persona che ha corso tanto e che si vuole riposare e che scopre magari quest'isola di beatitudine con questa musica calma, ricominciando a passeggiare piuttosto che affannarsi nel correre. È un po' una metafora anche questa, no? Bisogna un po' abbandonare quest'idea che la vita è fatta tutta di una rincorsa verso le cose da fare, no? C'è anche la calma, bisogna anche saper attendere, bisogna saper riflettere,
certo.
E soprattutto recuperare la dimensione spirituale nella calma.
Ecco, poi The Midnight Jog, anche un video, chi l'ha curato e com'è andata?
Ho fatto tutto io,
bravissimo.
Sì, mi appassiono anche da tempo, sono un videomaker, quindi sono dei video che riesco a trovare magari in rete, per i quali chiedo l'autorizzazione all'utilizzo, magari ispezioni di video, eccetera, che poi monto nel tentativo appunto di creare una storia. Oppure alcuni anche sono intercalati da riprese fatte da me, quindi faccio un po' un mix, prendendo il lavoro di altri per quanto riguarda le riprese e prendendo magari anche del mio. Nasce da quest'idea di come dire, rappresentare il sogno lucido attraverso questa ragazza che con la realtà virtuale invece di farsi una corsetta fisica si fa una corsetta mentale, cercando un po' di sfuggire a quello che sembra essere quasi un grande fratello che controlla tutte le coscienze. Alla fine insomma le apparecchiature saltano in aria, si crea un cortocircuito e vediamo che interviene quasi un'entità esterna rappresentata da quella signora, sempre con la maschera, il visore della realtà virtuale, che cerca di mettere a posto le cose e di riportare questa fuga che sembrava quasi essere reale, riportarla appunto nei binari, cioè nel senso che questo grande fratello non solo aveva il potere di condizionare le situazioni reali, ma anche quelle virtuali, quindi anche la fuga era in qualche modo una costruzione, no? questa idea di far credere alla persona che stava fuggendo da questo controllo, che invece era un controllo anche nei sogni. È un po' anche questa una metafora, insomma, noi spesso pensiamo di essere liberi, pensiamo di essere in qualche modo con degli atti, piccoli atti di ribellione, autonomi e appunto liberi da condizionamenti, quando invece anche i nostri atti di ribellione sono condizionati e sono previsti da entità superiore, comunque da un sistema che in ogni caso ti controlla.
Sì. Ecco, poi c'è My Band Got Lost at the Fish Market, che è una parata che viene come interrotta bruscamente, è una felicità spezzata in due.
Diciamo che anche qui è abbastanza ironico il pezzo, cioè si sente una vera e propria banda musicale in una strada in Sud America, che potrebbe essere Buenos Aires o qualsiasi altra città, Lima, nel Perù, eccetera, in cui c'è un accavallarsi della ritmica elettronica con i sintetizzatori alle battute elevare della banda, la classica banda popolare, che poi sfocia in questa atmosfera così psichedelica. Era un po' ironico il senso, anche perché è praticamente un pezzo che dura un minuto o poco più, proprio per calare l'ascoltatore in questa atmosfera che è veramente reale della banda tipica del Sud America che suona per strada, come per dire tutti i musicisti si sono persi in queste atmosfere e sono stati da essere catturati, cioè, quindi nel senso che poi tutti i musicisti in realtà sono io, cioè la mia banda sono io, si è più inizia, anche se suono magari molti strumenti attraverso appunto i sintetizzatori, però questo incrocio di melodie e armonie si sono perse perché affascinate quasi come in un sogno da tutta questa atmosfera tipica della musica sudamericana.
Certo, ok. Poi c'è sì, Caballero Solitario che nominavi prima, insomma note che sembrano spezzarsi ad intervalli regolari per trovare forse la strada giusta che comincia ad essere mitigata dai fiati e il suono trova nuove vie, nuovi giacigli comodi dove riposare.
Come sì, questa lettura la condivido, anche se poi tutta la struttura della canzone è molto classica, cioè nel senso che c'è una struttura abbastanza canonica. Quello che non è canonico è quel riff in reverse della chitarra, che poi caratterizza tutto il brano. Sopra la chitarra c'è un flauto peruviano che la fa da padrone, insomma, introduce questa atmosfera molto dolce e malinconica, che poi va a sfociare in questo giro di sax che si ripete quasi in maniera ossessiva per tutta la seconda parte del brano. È un pezzo che sicuramente sta a significare che spesso e volentieri, almeno questo era l'intento, rimanere da soli nell'affrontare le proprie paure e comunque rimanere all'interno di quello che è il cammino, la ricerca verso se stessi, la ricerca dentro se stessi, da soli è come se fossi in qualche modo coraggioso come un cavaliere, tanto che il cavaliere solitario significa cavaliere solitario, cioè devi trovare il coraggio per fare questo passo, e spesso questo passo è caratterizzato da tante rinunce, ma domina sempre su tutto quella che chiamo sempre io la meravigliosa malinconia del vivere, che è quella che poi ti fa amare anche questi momenti di malinconia legata all'esistenza, ma sono momenti di malinconia, diciamo,
preziosa,
ricca di felicità, preziosa, esatto.
E allora, dove e com'è stato registrato il disco?
Allora, il disco è stato realizzato nell'home studio che ho a casa, è stato registrato all'ex studio 3 di Milano.
Ok, ci sono state delle tracce, com'è?
È uno studio professionale che ha sede a Milano, dove ho potuto al meglio insomma operare sui volumi eccetera.
Ok, ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Sono state escluse, perché il pezzo, l'LP inizialmente era veramente sulle 16-18 tracce, alla fine ne ho tolte 5-6, per cui ci sono stati. Quelli che ho pubblicato sono esattamente i pezzi, sono molto perfezionista da questo punto di vista, quindi sono esattamente i pezzi che sono usciti come li volevo.
Bene, bene. Chi ha curato la copertina del disco e com'è andata?
Anche qui, sono un autodidatta anche in questo, perché è una fotografia che ho fatto io ad una persona, tra l'altro mio amico, un modello che si è toccato e mascherato in maniera particolare, e poi l'ho modificata tramite la computer grafica. E quindi il senso è quello legato alle maschere che noi siamo costretti ad indossare ogni giorno, no? Quasi per intraprendere dei ruoli che ci sono imposti da un sistema che ci condiziona. Spesso e volentieri queste maschere diventano la nostra identità, e non ci non riusciamo più, diciamo, a staccarci da quelli che sono i ruoli che poi recitiamo, quello di padre, quello di figlio, quello di lavoratore, quello di marito, cioè, ruoli che in qualche modo sono entrati a far parte della nostra vita sin da subito, cioè da quando abbiamo cominciato a prendere coscienza della nostra esistenza, e che non ci hanno fatto mai riflettere su quello che siamo veramente.
Certo.
E quindi da qui il tentativo che ci deve essere da parte di noi di cercare dentro se stessi per ritrovare la propria dimensione spirituale. È tutto molto materiale, insomma, adesso. La dimensione spirituale l'abbiamo un po' persa.
Sì. E adesso cosa stai lavorando?
Allora, adesso sto lavorando ad una sorpresa relativamente alla canadera, nel senso che sto rielaborando un po' di cose, ma magari voglio che sia una sorpresa, per cui per adesso è ancora in lavorazione questa cosa, quindi sempre su Bacanadera, quindi è una cosa che riguarda comunque questo album. Poi ho iniziato a scrivere un libro, ma quello non so quando lo finirò. La letteratura ha dei tempi molto diversi dalla musica, insomma, almeno per quanto mi
riguarda.
Comunque
di cosa parla il libro?
Ma diciamo che le tematiche sono sempre quelle che mi sono a cuore, per cui legate a questa, come dire, esigenza che ormai si respira proprio per i tempi che viviamo, sempre di più, sempre più incalzante, di recuperare la dimensione della nostra spiritualità che abbiamo perso, e quindi recuperare anche il rapporto con tutto quello che è stato il nostro passato, ma a livello di umanità, a quelli che sono stati gli errori dei nostri avi, per cui sembriamo non avere mai imparato nulla, ma per fare questo c'è bisogno appunto di scavare un attimo, di tentare quest'epoca che è forse un'epoca di mezzo, no? Verso sì. Come dire, un processo rispetto a quello che potrà avvenire, dobbiamo cercare di recuperare questa dimensione spirituale. Parto un po' da quest'idea, e su quest'idea sto elaborando una serie di concetti, una storia, insomma, poi vedremo.
Benissimo, io ti ringrazio, Dingeco, è stato un piacere, ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie mille, piacere mio, e grazie dello spazio che mi avete dedicato.
Sì, per avere il disco cosa bisogna fare?
È online su tutte le più importanti piattaforme, quindi dalla Apple, Amazon, Beatport, naturalmente lo potete ascoltare su Spotify. Per qualsiasi notizia andate su www.dingeco, questa volta tutto attaccato, quindi come lo sentite pronunciare, quindi www.dingeco.com. Lì trovate tutte le news, le notizie, le recensioni, tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter e quant'altro, quindi tutte le informazioni necessarie.
Bene, perfetto, alla prossima. Ciao.
Grazie, ciao. Un saluto a tutti. Ciao, ciao.